The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema.
Gli uomini governano l'universo, ma sono le donne a indirizzarne le sorti, manovrandoli a loro insaputa come burattini. Loro sono le Bene Gesserit, la sorellanza esoterica che tiene in pugno tutti, imperatori, duchi e semplici ribelli, decidendo dove e quando far confluire il potere. È questo il cuore della saga di Dune. L'ultimo viaggio cinematografico di Denis Villeneuve, che con l'uscita della seconda parte espande ulteriormente la propria mitologia. In Dune parte seconda vedremo Paul Atreides integrarsi al popolo dei Fremen, tra le grotte e i deserti di Arrakis, e condurre la guerriglia contro gli Harkonnen, bombardando e sabotando i grandi mezzi cingolati con cui viene raccolta la spezia, la misteriosa sostanza che consente il viaggio interstellare. La prova suprema, l'ultima che dovrà compiere per essere considerato uno di loro, sarà quella di cavalcare uno dei giganteschi vermi del deserto.
Voi combattete gli Harkonnen da decenni. La mia famiglia li combatte da secoli. Sono stati massacrati al fianco di mio padre.
Tuo padre non credeva nella vendetta.
Noi crediamo nei Fremen.
Combatterò al tuo fianco.
Ecco, Dune parte seconda conferma quello che già sapevamo di Denis Villeneuve e del suo cinema. L'afflato epico, la capacità di raccontare grandi universi partendo da piccoli dettagli e l'uso potente e misurato della colonna sonora, con i momenti di silenzio che sono importanti quanto quelli più fragorosi, o melodici, o sinfonici. Paul Atreides ora ha un nuovo nome, Maadib, e deve far fronte al suo destino, decidere se è davvero lui l'eletto, e se questa scelta porterà morte o salvezza ai popoli di Arrakis e all'universo intero. Ma è ancora una volta una Bene Gesserit, sua madre, a indirizzarlo nelle sue scelte, a influenzarlo perfino più di quanto lui comprenda, mentre un'altra donna, sua sorella, ancora nel grembo materno, già gli parla in sogno. Allargando lo sguardo alla filmografia di Villeneuve, ci accorgiamo che il ruolo di questa sorellanza mistica è molto più che un caso narrativo tra tanti. Il ruolo centrale delle donne è infatti un tratto ricorrente del mondo e dell'ispirazione di questo regista. È una donna, Simone, la protagonista di 32 agosto sulla Terra, che dopo un grave incidente automobilistico decide di concepire un figlio nel deserto assieme al suo migliore amico, ritrovando così la voglia di vivere. Ed è una donna Bibiane, il personaggio centrale di Maelstrom, che uccide un uomo con la sua auto, ancora un incidente quindi, per poi innamorarsi del figlio della sua vittima. Sono i primi due lungometraggi di Villeneuve, invitati a Cannes e Berlino, e già segnano un percorso di cui è interessante scoprire le radici. Facciamolo.
Nelle tue vene scorre sangue di duchi e di grandi casate. Qui siamo uguali. Ciò che facciamo è per il bene di tutti.
Mi piacerebbe essere alla pari con te.
Ti mostrerò io la via.
Villeneuve ha origini franco-canadesi. È nato in Quebec, in provincia, nella piccola comunità di Gentilly, a nord di Montréal, un villaggio di neppure 2000 anime, raccolto attorno a un fiume, il Saint Lawrence, famoso perché ospitava una centrale nucleare con due reattori, oggi dismessa. Ecco allora la quiete della natura, la dimensione raccolta del villaggio, ma anche la suggestione e l'ansia dettate dalla vicinanza all'energia nucleare, con l'immaginario bellico e fantascientifico che si porta appresso. Contrasti che si ritrovano spesso nel suo cinema e certamente in Dune. E la sensibilità per i personaggi femminili da dove viene? Bisogna considerare che Gentilly è un borgo chiuso e conservatore, profondamente cattolico. Eppure la famiglia in cui Villeneuve cresce non è per nulla tradizionalista. I nonni di Denis sono figure calme e sfuggenti, mentre le sue nonne sono eccentriche e progressiste. È lo stesso Villeneuve a ricordarle come due figure di potere, fiammeggianti. Figlio di un notaio e di una casalinga che abbraccia le idee femministe, Denis è inevitabilmente colpito dal vigore delle donne che lo crescono, donne che sembrano indirizzare le sorti della famiglia, mentre gli uomini ricoprono ruoli di rappresentanza in società. Nato nel 1967, primo di quattro figli, è lo stesso Villeneuve a dire in un'intervista al New York Times di qualche anno fa: «Faccio parte della prima generazione di uomini che è entrata in contatto da subito con il femminismo. Così sono cresciuto senza sentirmi minacciato da quelle rivendicazioni. Anzi, già da piccolo mi sembravano una cosa meravigliosa». Nella stessa occasione aggiunge che preferisce i personaggi femminili perché gli permettono di stabilire la necessaria distanza dal soggetto di cui sta scrivendo o su cui sta lavorando con gli attori. Naturalmente, la prospettiva di Villeneuve, nella maggior parte dei casi, non è condivisa nel Quebec rurale, e questo genera frizioni di cui lui è perfettamente conscio e che sono in qualche modo alla base del suo terzo lungometraggio, Polytechnique. Il film racconta un terribile fatto di cronaca, realmente accaduto, e conosciuto come il massacro di Montréal, avvenuto alla scuola politecnica della città il 6 dicembre del 1989. Si tratta di una sparatoria di massa compiuta da un ragazzo di 25 anni che quel giorno entra in una classe del Politecnico, separa i ragazzi dalle ragazze e poi ordina ai maschi di uscire. Alla fine a perdere la vita saranno 14 donne, mentre altre 14 resteranno ferite. Prima di iniziare a sparare, il killer annuncia che vuole combattere il femminismo, come poi testimonieranno le uniche tre sopravvissute della classe dove inizia la sparatoria. Nei fatti, terribili, si incrociano tante parti della vita di Villeneuve. Non solo, come ovvio, quella resistenza alle nuove idee femministe che aveva ben percepito nel suo villaggio natale, ma il fatto, ad esempio, che nell'89, l'anno della tragedia, il futuro regista ha 22 anni, la stessa età di molte delle vittime, e studia cinematografia proprio a Montréal. Il film, all'epoca accusato di arrivare troppo presto, a troppo breve distanza dai fatti, nasce inoltre da una stretta collaborazione tra Villeneuve e la futura moglie Tania Lapointe, giornalista e anch'essa filmmaker, che aveva in precedenza lavorato a un documentario sulle conseguenze sociali e familiari della strage. Dopo Polytechnique è la volta di Incendie, storia terribilmente dolorosa e nuovamente tutta al femminile, in cui gli uomini rivestono ancora la parte degli aguzzini o semplicemente dei codardi. Tratto da un dramma teatrale, racconta di due gemelli che, dopo la morte della madre, scoprono di avere un terzo fratello di cui non sapevano l'esistenza e che, per giunta, il loro padre è ancora vivo. Tra i due gemelli è la sorella a partire alla ricerca dei due uomini e delle origini della madre, origini che affondano le radici in Medio Oriente e in una guerra civile tra cristiani nazionalisti e musulmani militanti. Alla fine scoprirà una verità inimmaginabile, che ancora una volta poggia sulla violenza e la follia dell'uomo e che proietta una luce rivelatrice sui legami filiali.
Hai appena scoperto che tuo padre è vivo e che hai un altro fratello. Devi sapere, altrimenti la tua anima non avrà mai pace.
I numerosi successi critici e la nomination all'Oscar come miglior film straniero aprono definitivamente a Villeneuve le porte del cinema americano. E lui, per una serie di coincidenze, esce nello stesso anno, il 2013, con due diversi film con protagonista Jake Gyllenhaal, Enemy e Prisoners. Il primo, ancora girato in Canada, è un piccolo film indipendente ispirato a un romanzo di Saramago, L'uomo duplicato, un thriller surreale in cui un professore di storia scopre un uomo che è il suo doppio perfetto mentre guarda un film a casa. La conoscenza e la stima reciproca tra il regista e Gyllenhaal fanno sì che i due continuino a collaborare anche per Prisoners, che dà finalmente modo a Villeneuve di lavorare con un budget realmente hollywoodiano, 46 milioni di dollari, per un thriller che ruota attorno al rapimento di due bambine e alla disperata ricerca di giustizia del padre di una delle due. In Prisoners torna il tema della violenza, di cui i bambini sono le prime vittime, una violenza che si diffonde come un veleno inquinando tutta la società.
Le probabilità di trovare vivo un bambino scomparso si dimezzano dopo una settimana. Dopo un mese sono quasi nulle, detective. Chiaro? Quindi mi perdoni se cerco di fare tutto quello che posso.
Le ricordo che non è ancora passata una settimana.
Ha ragione,
non è
sono ancora passati passata. Solo 6 giorni. Sì. 6 cazzo di giorni. E ogni giorno che passa, Anna si starà domandando perché. Io non vado a salvarla.
D'accordo.
Lo capisce questo?
D'accordo.
Io, non lei, detective. Non lei.
D'accordo.
Ma io. Ogni giorno!
D'accordo.
Quindi mi perdoni se non riesco a dormire, se non riesco a riposare la notte!
Passano 2 anni e arrivano in breve sequenza 2 film che stavolta all'interno del sistema hollywoodiano, da cui Villeneuve non esce più, riportano le donne al centro del suo cinema. Il primo, nel 2015, è Sicario e viene presentato in concorso a Cannes, un onore davvero raro per quello che in fondo nasce produttivamente come un comune action thriller sul narcotraffico, ambientato al confine tra Messico e Stati Uniti. Ma di comune, alla prova dei fatti, Sicario ha ben poco. Ci lavorano uno sceneggiatore emergente destinato a diventare un pilastro del cinema e della TV americana, Taylor Sheridan, e quello che forse è il più grande direttore della fotografia vivente, Roger Deakins. Una lunga scena notturna, girata in infrarossi, lascia tutti sbalorditi fin dalla prima visione. Al centro della storia, in cui le forze dell'ordine si confondono con i criminali operando ogni sorta di compromesso, il baricentro morale è il personaggio dell'agente speciale Kate Mazur, interpretato da Emily Blunt. Il film ottiene 3 nomination agli Oscar, come Prisoners, incassi 3 volte più alti del suo budget. Ma è l'anno dopo che la poetica di Villeneuve si compie in modo definitivo. Padre di 3 figli già molto giovane, cresciuto in una comunità fortemente cristiana, ma come abbiamo visto anche in una famiglia in cui hanno preso piede le nuove idee femministe, ossessionato dai temi della colpa e della genitorialità, circondato dalla natura che cresce rigogliosa attorno al fiume del suo paese natale, e infine affascinato da sempre dalla fantascienza, Villeneuve trova nel soggetto di Arrival la chiusura del suo cerchio artistico. Tratto da uno straordinario racconto di Ted Chiang, Storie della tua vita, Arrival immagina l'incontro tra una linguista e una civiltà aliena giunta sulla Terra, ma apparentemente incapace di comunicare le ragioni del proprio viaggio. Man mano che la donna impara a leggere la scrittura circolare con cui le creature extraterrestri si esprimono, cambia anche la sua percezione della realtà, con passato, presente e futuro che divengono inestricabili. Al centro di tutto c'è il lutto per una figlia scomparsa poco più che adolescente e l'idea, squisitamente filosofica, che la sensazione, la percezione di un presente eterno, senza un prima e un dopo, fatto di tutte le gioie e di tutti i dolori di una vita, porti a superare anche la paura della morte e della perdita delle persone amate.
Un tempo pensavo che questo fosse l'inizio della tua storia. La memoria è una cosa strana. Non funziona come credevo. Siamo così limitati dal tempo.
Arrival ha una visione di fondo profondamente cristiana. Dice in sostanza che, per quanto il dolore sia forte e inevitabile, vale comunque la pena di vivere. E alcuni ci hanno anche visto un messaggio anti-abortista. ma il soggetto fantascientifico e i molti aspetti tecnici della storia relativi alla natura del tempo, oltre che del linguaggio, danno al tema una prospettiva laica, rendendo il messaggio universale, oltre che molto commovente. Ovviamente la visione di Villeneuve, ma è chiaro che la fantascienza umanista, una fantascienza in cui sono le emozioni dei personaggi più che l'azione ad essere al centro del racconto, è il genere che più ne rispecchia la sensibilità. E non è un caso che anche nei due film di Dune i combattimenti occupino un minutaggio ridotto e moltissimo spazio sia invece dato ai rapporti di parentela e amicizia e ai conflitti interiori dei protagonisti. Dopo Arrival e prima di Dune, a Villeneuve si presenta però la sfida registica e cinefila più grande, ma a conti fatti anche la più giusta per lui: immaginare un sequel per il più famoso film di fantascienza umanista mai realizzato, Blade Runner, un film che riflette sulla natura stessa della coscienza, su ciò che ci rende umani. In Blade Runner 2049 questa riflessione compie un passo ulteriore, chiamando in causa, indovinate un po', la genitorialità, il grande tema del cinema del regista canadese. E naturalmente la memoria, cioè la percezione del tempo, come cartina al tornasole della nostra umanità, lo stesso concetto già toccato in Arrival. Certo, poi Blade Runner 2049 si ricorda per molto altro, si ricorda per la capacità di Villeneuve di costruire immagini suggestive, scenari visionari, dalla metropoli inquinata dove vive il cacciatore di replicanti Kay, interpretato da Ryan Gosling, che si collega a quella creata da Ridley Scott, fino al casinò abbandonato tra le nebbie rosse di una Las Vegas in disfacimento, dove si nasconde Rick Deckard, nuovamente incarnato da Harrison Ford.
I miei ricordi migliori sono i suoi.
Perché? Chi sono per te?
Va a conoscere tua figlia.
È ancora e sempre il mondo di Denis Villeneuve. Un mondo dove i figli pagano le colpe dei padri, dove le donne reggono i destini della società, dove gli uomini si dibattono tra compromessi morali e sensi di colpa, dove la vita, nonostante tutto, merita di essere vissuta, a patto di fare i conti con il passato e avere fiducia nel futuro. Un mondo in cui i grandi astronavi galleggiano immobili nel cielo, come imponenti monoliti, ricordandoci la meraviglia della natura e le possibilità infinite dell'ingegno umano.